Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. I giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: io sono il pane disceso dal cielo. E dicevano: ma costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre? Come dunque può dire: sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, per la vita del mondo. Parola del Signore. Nella prima lettura abbiamo ascoltato questo breve stralcio del racconto della vita del profeta Elia, così come ci è tramandata nel Libro dei Re, del suo travaglio in quanto profeta inviato a appellare il popolo alla conversione e della difficoltà che Elia, così come ogni altro profeta, incontra nella sua vita, nel suo ministero, perché il popolo nella sua maggioranza normalmente non è disposto a seguire il Signore. Il popolo desidera, come anche oggi ai nostri giorni, solamente una cosa: saziare la propria esistenza come ad ognuno sembra più conveniente. Dio, all'interno di questa modalità di relazionarsi con Lui, lo vogliamo o no, ne siamo consapevoli o no, potrà anche dispiacerci se ci pensiamo così astrattamente, ma di fatto anche Dio, anche Gesù, anche la Chiesa, anche la comunità, anche gli altri si riducono sempre ad essere variabili strumentali per ognuno di noi. Ognuno di noi dalla mattina alla sera che cosa c'ha nel cuore? C'ha questo anelito, questo desiderio di sazietà, c'ha questo desiderio di pace, questo desiderio di armonia, ha questo desiderio di superare ogni fatica, ogni difficoltà. E questo sarebbe anche un bene. Il problema è che ognuno di noi pensa che questa cosa debba realizzarsi o debba coincidere con alcune nostre attese. E spesso e volentieri queste nostre attese non si realizzano, perché magari non sono convenienti per noi. Così come per i profeti, forse, come sono stati scelti per essere profeti, vengono mandati da Dio, sono strumenti da Dio, pensano, immaginano che quando vanno a predicare le folle, ecco, si prostrano, li hanno mazzolati, come è successo a Elia. E allora lì scappa, frustrato, depresso, affaticato, no? E si mette sotto la ginestra. Ora basta, Signore, dice, prendi la mia vita, come dire, Signore, basta, non ne posso più. E si addormenta. E nel sogno, mentre dorme, gli appare un angelo che gli dà un cibo, una focaccia, e lo invita a mangiare, lo invita a riprendere forza, poi la seconda volta, e finalmente Elia ritorna in sé, no? Dopo questa esperienza, evidentemente, si riconcilia con Dio, da cui evidentemente si sentiva abbandonato, e fa questa traversata 40 giorni nel deserto. Ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto del deserto. 40 giorni nel deserto non sono pochi. Forse per noi sarebbe tanto anche solo un giorno nel deserto. Quando abbiamo fatto quel viaggio, vi ricordate, eravamo sul pullman, l'aria condizionata, guardavamo intorno, non c'era niente, no? 40 giorni così, sono tanti. Quel testo non lo dice, ma quel cibo che ha visto nel sogno l'ha tenuto in vita per 40 giorni. Ha dovuto fidarsi anche di questo cibo. Col cibo ricevuto, con la forza di quel cibo era quello che aveva ricevuto il sogno. Quindi, capite, non è che trovava gli arrosti, gli spiedini ad ogni tappa. Che cos'era quel cibo? Probabilmente quel cibo era da una parte la visione, cioè la consapevolezza di essere in comunione con Dio, la fede nella necessità e nel desiderio di volersi fidare di Dio. Poi probabilmente questo elemento spirituale ha dato un'energia particolare. Ecco, io non voglio adesso addentrarmi a immaginare questi 40 giorni di cammino, se poi ha avuto anche la possibilità di mangiare, di bere. E lì è quello che poi era stato invitato ad andare nel ruscello e dire: bevi dell'acqua del ruscello, la sera il corvo ti porterà da mangiare. Io non so quanti di noi si fiderebbero ad andare nel deserto, sedere nel ruscello e aspettare la sera che arrivi il corvo, senza darsi da fare. Quindi il cammino spirituale implica, esige una fiducia totale in Dio e la ricerca di un sostegno che non viene da questo mondo. Questo ci vuol dire il profeta. Col cibo spirituale ha attraversato il deserto, non con i sostegni di questo mondo, solo con la forza che viene da Dio è possibile fare questo viaggio che ci conduce a Dio. Dopo 40 giorni arrivò al monte Dio. Come dire, dopo questo lungo itinerario finalmente è arrivato nel luogo che Dio aveva scelto e preparato per lui. Quindi più noi ci appoggiamo a risorse umane, più cerchiamo in Dio appoggio, sostegni umani, quindi non si parla di cose buone o cattive, eh? Io vorrei sfrondare la nostra mente, ma qualcuno mi dice: ma io che cosa chiedo? Che mia figlia vada d'accordo con me, o che mio marito non mi tradisca, o che al lavoro mi diano quell'aumento di stipendio di cui ho bisogno. Non è questo, qui si parla di sostegni che arrivano da un altro mondo, non da questo mondo, a prescindere da cosa si sia. Per noi cristiani il cibo celeste, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, è Gesù. Noi siamo chiamati, non solo siamo chiamati, ma siamo stati fatti oggetto di amore, di misericordia. Come il profeta ha ricevuto il suo cibo durante il sogno, ogni credente gratuitamente può ricevere dal Signore l'alimento spirituale per la vita eterna. Per questo che ha detto Gesù. Nel Vangelo abbiamo ascoltato: io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia di me avrà la vita eterna. Quindi adesso noi ci vediamo l'Eucaristia. Prendiamo quel cibo, ma quel cibo è un cibo spirituale per la vita eterna, non per questa vita. Ti sosterrà anche in questa vita, ma a patto che sia il cibo della vita eterna. Perché se non è il cibo della vita eterna, non ci sostiene, non ci alimenta, non ci nutre, non ci fortifica. Allo stesso modo in cui questo cibo spirituale ha nutrito Elia per 40 giorni in modo invisibile, in modo spirituale, allo stesso modo questo cibo può nutrire noi, se però anche noi ci mettiamo in cammino verso l'Oreb. Per questo serve il cibo spirituale. Per noi non è facile, che ci hanno insegnato a presentare tutti i nostri problemi a Gesù, il quale può risolverli. Peccato che però per la stragrande maggioranza non li risolve, perché i malati muoiono, chi ha lavoro spesso non lo trova, chi va in vacanza magari muore perché uno si addormenta guidando il camion, e tutte le altre cose che accadono sia a chi crede e a chi non crede. Le cose che accadono, arriva il terremoto, arriva il vulcano che erutta la lava, succedono le stesse cose a chi crede e a chi non crede. Quando il camion è uscito fuori dalla strada, e lì o si era musulmani o induisti o cristiani, si schiantavano tutti. Cioè bisogna che noi recuperiamo la verità della fede, che non è una protezione sul male fisico. Poi ogni tanto qualcuno magari capita anche e riceve qualche miracolo, e allora subito facciamo un santo. Appunto, questo sottolinea il fatto che sono cose straordinarie che noi non sappiamo bene nemmeno perché succedono, quando succedono. Ma la via ordinaria è che noi dobbiamo cercare Gesù, dobbiamo nutrirci di Gesù per vivere quel viaggio spirituale che è l'esito, la meta della nostra esistenza. Per quell'incontro a cui tutti noi siamo chiamati e nessuno può sfuggire. E allora più ci nutriamo del cibo spirituale che è Gesù per vivere verso quel traguardo, più noi avremo forza in questa vita, meno problemi avremo, ma quelli interiori, non quelli esteriori, quelli interiori. Avremo forza, lucidità, intelligenza, sapienza, disciplina, mitezza, obbedienza, libertà. Se invece noi non abbiamo questo traguardo, rischiamo di essere peggio degli altri, in balia alle forze oscure che vengono a tentarci. È quello che ci viene presentato in qualche modo, anche se in modo diverso. Io ho voluto ampliare un po' l'orizzonte, non restringerlo alle esortazioni di San Paolo nella lettera agli Efesini, il quale entra un po' più nel dettaglio della relazione ecclesiale e dice: bene, fratelli, siete stati segnati dallo Spirito Santo, cioè avete ricevuto una partecipazione alla vita divina, avete la possibilità di essere nutriti dal cibo spirituale, e allora scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Allora, carissimi, per Elia il deserto è stato quella traversata in quel luogo fisico, il deserto è stato quel sentirsi rifiutato dal popolo, di essere stato perseguitato. Per noi credenti il deserto significa ingaggiare questa lotta. Entrare in questa mentalità è entrare in un deserto. Posso fermarmi solo alla prima delle indicazioni dateci da San Paolo. Scompaia da voi ogni asprezza e sdegno. Chi è che di voi è seriamente, quotidianamente desideroso? Chi di voi ogni giorno si cimenta in questo agone per eliminare da sé ogni tipo di sdegno, ogni tipo di asprezza? Ma questa è la prima preoccupazione della nostra giornata. Quando ci facciamo al mattino, qual è la preoccupazione del nostro cuore? Qual è il pensiero che ci assale? Chissà come andrà a finire, chissà se mi telefonerà, chissà se le cose andranno in questo modo. Cioè, finché i pensieri principali della nostra esistenza sono questi, capite che altro che deserto. Invece di vivere nel deserto, viviamo nell'inferno, che ci creiamo noi. E invece cominciamo a dire, ma io voglio guardare tutti con occhi di benevolenza. Certo, è un bel deserto questo, perché non ci è naturale, diciamocelo pure francamente, non ci viene spontaneo. Ma il deserto è questo, e il cibo spirituale che il Signore ci dà è per attraversare questo deserto, questa fatica. Fatevi imitatori di Dio e camminate nella carità. Non è qui di cercare qualche virtù, fate imitatori di Dio. Ma è quasi impossibile farsi imitatori di Dio. Come possiamo imitare Dio? Se Lui è Dio e noi siamo creature, uno mi potrebbe dire, è impossibile. E io gli rispondo, ma allora l'Eucaristia cosa serve? L'Eucaristia serve a modificare te stesso per farti diventare un altro Cristo. Se tu non vuoi diventare un altro Cristo, cambia religione. Il cibo che Gesù ci dà è per farci diventare come Gesù, cioè offerta al mondo. Gesù si è donato al mondo. Poi faremo la comunione. Ma se nel nostro cuore non c'è il desiderio di entrare in questo deserto, dove al centro non ci saremo più noi, ma ci sarà appunto Gesù, il cibo spirituale, e il desiderio di capovolgere la nostra prospettiva. Non più tutto al nostro servizio, ma noi ultimi al servizio degli altri, nella carità. Ecco, questo è un vero difficile deserto da attraversare, ma è l'unico modo intelligente di vivere. È l'unico modo possibile di vivere la vita cristiana. Ma io aggiungo, ma è l'unico modo intelligente di vivere, perché questo modo risolve, gli altri non risolvono niente. E allora chiediamo al Signore, ecco, di poter diventare imitatori di Dio e di camminare nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi.